Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Sera del 6 maggio del 1889, Trento. In via Santa Trinità, in piazza Posta, una folla di persone attende che si faccia buio. La serata è soave, la temperatura gradevole, il profumo dei fiori rende ancora più dolce l'aria. La gente aspetta un evento storico, semplice, per noi addirittura banale, ma davvero storico. Alle 9 in punto, i lampioni che erano stati posti lungo via Santa Trinità e in piazza della Posta, piazza Alessandro Vittoria, si illuminano di una luce intensa. Intensa come non si era mai vista, tanto da far impallidire quella dei lampioni posti lungo le vie del Trento di allora, una città, ricordo, che non arrivava ai 30.000 abitanti. Una città di medie dimensioni anche per l'epoca, ma posta su un asse strategico che collegava l'Italia all'allora impero degli Asburgo. Una città che alla fine dell'Ottocento stava vivendo quello che gli storici hanno definito il rinascimento economico del Trentino. E per lanciarsi nel futuro ci voleva l'energia, quella nuova, quella che veniva dalle turbine mosse dall'acqua, l'energia elettrica. E infatti in quella bella serata di primavera le luci si accesero perché in cima a via Grazioli, nel quartiere operaio della Busa, si erano messe in moto le turbine della centrale di Ponte Cornicchio. Le 6 turbine Siemens Halske da 250 cavalli che erano state installate dalla ditta Ganz di Budapest. Si erano messe a girare spinte dal getto delle condotte forzate che convogliavano l'acqua dalla vasca di San Donà, a sua volta alimentate dal flusso d'acqua delle prese sul torrente Versina di Ponte Alto, che arrivava dopo un salto di 80 metri. I trentini che assistettero a quell'evento in maggioranza si comportarono appunto da trentini. Pochi esultarono, tra i primi il podestà Paolo Osma Zurana, vero padre della modernizzazione della città e del Trentino. Ma molti osservarono col tipico scetticismo, brontolando per la spesa fatta dal comune, va ratindo chi ha buttato via i soldi, non ne vale ben le lampade a olio. Eppure, al netto dei brontoloni, quelle lampadine proiettarono Trento sulla scena europea, anzi mondiale. La centrale di Ponte Cornicchio fu la prima dell'Austria-Ungheria e la più potente, e Trento fu la prima città dell'impero e tra le primissime in Europa ad avere la luce elettrica nelle strade e nelle case private. Ma quello del 6 maggio del 1889 fu solo un esperimento riuscito. Il grande salto in avanti avvenne l'anno dopo, il 1 giugno del 1890. Altra bella sera d'inizio estate, giunto il buio, verso le 21.30, ecco che lungo le strade cittadine 560 lampade d'incandescenza e 22 ad arco si accesero simultaneamente. La centrale non perdeva un colpo, la rete di distribuzione faceva il suo dovere alla grande. Trento era in vetta all'innovazione tecnologica, anzi alla rivoluzione tecnologica introdotta dall'energia elettrica. Solo Tivoli, sfruttando le cascate sulla Niene, nel 1885 aveva avviato la sua centrale idroelettrica, a testimonianza che la cosiddetta taglietta liberale non era poi così taglietta. Insomma, per intenderci, sarebbe come se la nostra città e il Trentino avessero dato i natali e ospitato il lavoro di ricerca di Alan Turing, il londinese padre dell'informatica e dell'intelligenza artificiale. E in effetti la Trento asburgica di fine Ottocento aveva i suoi Alan Turing, uno politico, Paolo Osma Zurana, e l'altro tecnico, l'ingegner Annibale Apollonio. Il primo era un industriale con lo sguardo acutissimo verso il futuro, con una fede quasi religiosa nel progresso, un uomo che veniva dalla gavetta, figlio illegittimo di un imprenditore che gli aveva insegnato il mestiere e lo aveva mandato a vedere cosa succedeva di nuovo in Europa. Osma Zurana era la mente fertile del risveglio economico dell'arretratissimo Trentino, che progettava le ferrovie della Val di Non e di Fiemme, le case operaie di Piedicastello, e lanciando l'idea visionaria della centrale di Ponte Cornicchio. L'ingegnere Apollonio, invece, era un tecnico con i fiocchi. Originario di Cortina, che allora faceva parte del Tirolo, aveva studiato ingegneria a Monaco. Una fotografia dell'epoca parla di lui più di tante pagine. tarchiato, baffoni spioventi e sguardo sveglio e ironico. Come dire, una faccia moderna. Appassionato alpinista, fu tra i fondatori della SAT e il progettista del rifugio Bocca di Brenta, che fu il modello per tutti gli altri rifugi. Un bel giorno del 1883, il podestà Osma Zurana fece chiamare Apollonio, che era il capo dell'ufficio tecnico del comune. Tra uomini concreti e moderni si capirono subito. Il podestà disse: «Ingegnere, che ne pensa dell'idea di costruire una centrale idroelettrica per illuminare Trento e per garantire alle aziende la forza motrice dell'elettricità?» Apollonio spalancò sotto i suoi baffi d'epoca un gran sorriso e disse: «Studiamoci sopra». L'ingegnere aveva già visitato in Germania alcune fiere nelle quali si presentavano i primi motori elettrici, i primissimi. Basti pensare che Thomas Alva Edison, inventore della lampadina ad incandescenza, il 4 settembre 1882, grazie ad una piccola centrale elettrica, riuscì a fornire a 59 utenti di Manhattan Sud una corrente continua da 110 volt, la prima rete di distribuzione elettrica del mondo. Bene, l'ingegnere del comune non perse tempo. Il 22 febbraio del 1884 si presentò nell'ufficio di Paolo Osma Zurana con una montagna di carte e disegni. Luogo scelto per la centrale: Ponte Cornicchio sul Fersina. Corso d'acqua che, almeno a quei tempi, raramente rimaneva secco e comunque si sarebbe creata a San Donà una vasca per garantire la forza motrice. Insomma, dal punto di vista tecnico si poteva fare. Non rimaneva che affrontare il problema politico in consiglio comunale e trovare i finanziamenti. Due questioni nelle quali Podestà ci sapeva realmente fare, anche perché era un maestro nelle relazioni a tutti i livelli, anche a livello dell'imperatore Francesco Giuseppe, che incontrò due volte. Osma Zurana, pur essendo un uomo legato alla cultura italiana, appoggiò, ricordo, con Apollonio la costruzione del monumento a Dante e vicino anche ai massoni, era amico di Ernesto Nathan, oltre che grande sindaco di Roma, gran maestro del Grande Oriente d'Italia. Osma Zurana, dicevo, seppe conquistare le simpatie dell'imperatore, che fu affascinato dai progetti del podestà di Trento, al punto che gli conferì un'altissima onorificenza, l'ordine della Corona Ferrea. Da Vienna quindi lo spronavano ad andare avanti, ma a Innsbruck, capitale della contea principesca del Tirolo, invece lo vedevano come fumo negli occhi. Quel liberale progressista, pensavano, sta puntando a fare del Trentino una terra d'avanguardia, scardinando i tradizionali equilibri sociali fondati sulla proprietà terriera e i contadini. Lui e le sue fantasie industriali vanno fermati, dissero, e tentarono di metterlo nell'angolo con i soliti metodi, dicendo ai 420 che i suoi progetti erano troppo costosi e rischiavano di mandare in bancarotta Palazzo Thun. Secondo i magistrati contabili di Innsbruck, la centrale di Ponte Cornicchio era in cima alla lista degli sprechi. E questo perché, scrisse nella sua relazione il revisore dei conti della dieta, il preventivo di 230.000 fiorini era arrivato a 1.100.000. Ma Zurana non si perse d'animo, anzi passò al contrattacco e a suon di numeri dimostrò che i conti andavano fatti in base al piano di espansione della rete elettrica, visto che nel 1891, cioè un anno dopo la partenza della centrale, aveva già reso 60.000 fiorini. E questo senza contare la vendita delle lampadine, in costante crescita ovviamente, anche perché, ultimata la rete, le turbine di Ponte Cornicchio sarebbero state in grado di accendere 120.000 lampadine. Insomma, e il podestà liberale di Trento dimostrò che la centrale era un investimento e non a caso la Cassa di Risparmio di Trento aveva accordato un mutuo del 4% sicura che da Palazzo Thun il flusso delle corone non si sarebbe certo interrotto. La storia del resto ha dato ampiamente ragione a Paolo Osma Zurana e all'ingegnere Apollonio, ma da Innsbruck si continuava a guardare con sospetto e invidia quello che stava facendo Trento. Insomma, il tentativo di sviluppare un'industria avanzata attraverso l'energia elettrica apriva problemi politici seri. L'obiettivo di ottenere l'autonomia della parte italiana della contea principesca del Tirolo era un obiettivo condiviso da tutte le forze politiche trentine. Una richiesta che è sempre stata frustrata, però, ma che lo sviluppo industriale avrebbe rafforzato. Poi c'era l'imperatore, con il quale, come abbiamo già accennato, il podestà progressista di Trento instaurò rapporti cordiali. Lo incontrò faccia a faccia due volte, la prima a Brunico il 17 settembre del 1886, dove Osman Thurana perorò la causa dell'autonomia del Trentino e l'ottenimento di un nuovo statuto per Trento, anche questo ostaggiato dalla Dieta tirolese. Per l'autonomia non ci fu nulla da fare, però Trento ottenne di diventare città a statuto proprio, una delle poche in Austria, e ciò rappresentò un grande vantaggio per lo sviluppo del capoluogo. Nel 1893, sempre a settembre, questa volta il 19, nuovo incontro tra i podestà Osman Thurana e l'imperatore. Nuova petizione da parte dei comuni a favore dell'autonomia, ma anche l'occasione di spiegare i progetti del comune, in particolare quelli delle ferrovie di collegamento con le valli. L'ormai anziano rappresentante di Casa d'Austria ascoltò con interesse il racconto di Osman Thurana e lo definì il miglior podestà delle città dell'impero. Il complimento inorgoglì l'uomo, ma fece correre un brivido lungo la schiena al politico. Capì che l'abbraccio, simbolico perché Francesco Giuseppe non era certo un tipo da abbracci, l'abbraccio del sovrano, avrebbe suscitato le invidie dei maggiorenti tirolesi e i sospetti di chi a Trento sognava l'unione con l'Italia. Ma lui interessava il progresso, il miglioramento delle condizioni di vita dei trentini, delle classi lavoratrici, per portarle nelle istituzioni e allontanarle dalle lusinghe rivoluzionarie. Infatti, molte di quelle 120.000 lampadine vennero avvitate anche nei lampadari delle case operaie. Quelle di Piedicastello, ancora oggi bellissime peraltro, che il podestà volle far costruire sul modello di quanto stava facendo in quell'epoca Alessandro Rossi, l'industriale della lana di Schio. Iniziativa, tanto per cambiare, che scatenò polemiche e sospetti. Polemiche e sospetti che pesarono sulla salute di Paolo Osman Thurana. Infatti, il 21 giugno del 1894, mentre si trovava a Cles per un incontro per la realizzazione della linea ferroviaria della Val di Non e Sole, venne colpito da un ictus. Morì nel gennaio del 1895 nella sua casa di Trento e gli ultimi mesi furono i peggiori, non solo a causa della malattia, ma anche perché Innsbruck tornò pesantemente all'attacco del comune. Ma la sua fu una vita ben spesa, potremmo dire una vita luminosa. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra anche qui da noi che la realtà è più fantasiosa della fantasia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige.